riprendiamo i nostri lavori della giornata che, come dire, si intensificano con delle personalità davvero importanti che hanno collaborato e lavorato accanto al maestro De Bosi, che ci hanno onorato della loro presenza per rendere omaggio al maestro. Abbiamo l'onore di avere con noi Giorgio Pressburger, che è scrittore e regista di origine ungherese, che si è trasferito in Italia nel 1956, da quello che ho trovato, e è un autore anche radiofonico e televisivo, e ha scritto anche testi teatrali, oltre a dei romanzi che tutti conosciamo e di cui adesso brevemente vi dirò. Però dai testi teatrali vorrei citare La Patria, Le Tre Madri, Eroe di Scena, Messaggio per il Secolo. Invece, come scrittore, romanziere, ha pubblicato altri, tra gli altri, La legge degli spazi bianchi, che è un libro che io ho amato molto, Il sussurro della grande voce, Denti e spie, L'orologio di Monaco, Sulla fede, e ha anche scritto col fratello Nicola i racconti Storie dell'ottavo distretto e un altro romanzo, L'elefante verde. Vorrei ricordare solo l'ultimo volume in ordine di tempo, Storia umana e inumana, del 2013, che vi consiglio caldamente di leggere, perché da quello che ci ha raccontato veramente è un libro prezioso che dovremmo appunto approfondire insieme, anche io stessa che non l'ho letto. Io lascio la parola subito al nostro ospite Giorgio Pressburger, che ci racconterà le tappe di un'amicizia che ha instaurato con il nostro festeggiato, diciamo, Gianfranco De Bosio.
Grazie. E quanto tempo posso parlare?
Non mezz'ora, tanto. Quanto vuole.
Non mi piace parlare tanto.
Quanto vuole, allora.
Funziona. E soprattutto cercherò di parlare, intanto vi saluto, anch'io ho insegnato a lungo, fino all'anno scorso, storia dello spettacolo all'Università di Udine e poi ho insegnato all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, 15 anni, ma insomma voi non sapete assolutamente chi sia e quindi è un po' imbarazzante parlare, però siccome ho scelto di parlare di una cosa astratta di cui è comunque difficile parlare, preferisco essere così, quasi ignoto. E la cosa difficile e astratta della quale vorrei parlare è l'amicizia. Non so se vi siete mai domandati, tutti voi qui presenti, spero che abbiate amici e amiche tra i ragazzi che conoscete e anche tra non coetanei, e perché senza quel sentimento, secondo me, l'uomo non sarebbe uomo. Tanto si è discusso di che cosa sia più forte come sentimento umano nel nostro genere di essere viventi. Diciamo un'altra parola molto astratta che è difficile dire che cosa significhi, l'amore oppure l'amicizia. Perché ho scelto questo argomento? Perché io mi considero un amico del nostro caro festeggiato di oggi pomeriggio, anche se ci divide qualche anno di differenza di età, ma mi considero veramente un suo amico e sono veramente contento di poter dire che suppongo la stessa cosa da parte sua, che è sta lì, in prima fila. Perché senza questi due sentimenti, uno più difficile dell'altro, amore e amicizia, l'uomo non sarebbe uomo. E ci sono stati fino a questo momento molto pochi scrittori italiani che abbiano scritto di questo sentimento che si chiama amicizia. Molto pochi. Di quelli più recenti, ma non recentissimi, forse uno solo, Mario Soldati, ha parlato di questo sentimento, ma non tanti altri. E io neanche saprei dire, e con questo finisco questo preambolo, che cosa sia questo sentimento. Non lo saprei dire. L'unica cosa che, riflettendo, mi sento di dire che uno dei contrassegni dell'amicizia, sul serio, è quello che uno darebbe la propria vita per quella dell'amico. E io penso che questo sia anche quello che distingue quell'altro sentimento, l'amore. Ma ci pensiamo troppo poco. Quando parliamo di amore, pensiamo al trasporto amoroso, a questo sentimento un po' inafferrabile, un po' caotico e confuso. Ma quanti di noi che diciamo ai nostri compagni o compagne amore, quanti di noi sarebbero disposti, dopo aver usato questa parola, a fare seriamente questo, anteporre il bene dell'altro, la persona che amo, al mio, fino al sacrificio umano. Eppure è questo quello che ha contraddistinto la storia dell'umanità e che distingue l'umanità dal resto degli esseri viventi. Non ci sono animali che si sacrifichino per un altro animale, compagna, o cioè che hanno fatto dei figli insieme, oppure parte dello stesso branco, eccetera. No. Nel regno animale questo non è conosciuto, e quanto al regno delle piante non sappiamo ancora che cosa esiste e che cosa no. Ma tra gli uomini, per me, questo è quello che ci distingue e parla di noi in favore nostro tra gli esseri viventi. La capacità e la possibilità e la volontà, certe volte, di dare la nostra vita per un altro. Beh, e questo ha fatto nella storia della cultura occidentale e orientale la storia dell'umanità. E quindi nutrire questo sentimento, sia quanto all'amore sia quanto all'amicizia, è qualcosa che riempie di uno stato di contentezza che chi non l'ha provato riesce difficilmente a concepire. Cioè riuscire a fare qualcosa di buono per un altro essere umano, anche se non è mio parente, né mio fratello, né i miei genitori, ma un altro essere umano qualunque, dà una tale un tale slancio di vivere, io l'ho provato questo. E quindi non parlo in astratto, per questo ve lo dico, non sono né un prete né qualcosa di simile, ma un essere umano qualunque che è contento di aver provato questo sentimento, non come missionario, come essere umano qualunque. Quindi chi prova questo sentimento ha un tale scatto di autostima e di volontà di vivere e di assaporare questa vita, che l'assenza di questo sentimento non permette. Quindi spero di aver spiegato perché sto parlando di questo, perché è un sentimento astratto. Come si fa a descrivere questo sentimento? Una delle maniere che ho cercato di trovare per questa sera, per voi, è questa, di fare questo semplice esempio, cioè che il colmo dell'altruismo, rinunciare a vivere per cedere la vita a un altro, è quello che fa dell'uomo quello che è l'uomo. E quindi questa storia di questo sentimento, almeno per quello che riguarda me, nei riguardi di Gianfranco De Bosio, che conosco da tanti anni, posso dire che è questo, dell'amicizia. Lo conosco da una trentina d'anni. Avevo messo come titolo a questa piccola conversazione le tappe di un'amicizia. E anche qui dico ancora una cosa astratta, che le amicizie vere si stringono alla vostra età e forse anche prima. Un po' più difficile che questo succeda dopo, ma non escluso. Quando ci siamo conosciuti Gianfranco e io, Gianfranco aveva già, insomma, era un uomo un po' oltre la mezza età e io forse un po' al di qua della mezza età. E ci siamo conosciuti, per quello che ricordo io, attraverso un altro amico comune. Questo amico è un direttore d'orchestra. Adesso è inutile far nomi, ma molto noto. Questo direttore d'orchestra è nato in Ungheria come sono nato io. E dove non ci eravamo mai conosciuti da ragazzi, perché dall'Ungheria siamo scappati in modo avventuroso tutti e due, io un po' di più, perché ho rischiato anche di essere ammazzato, mentre lui semplicemente ha scavalcato una finestra a Roma. E in Ungheria non ci eravamo conosciuti. Questo ragazzo frequentava... Avevamo 19 anni quando abbiamo lasciato l'Ungheria. Io avevo 19 anni, lui qualche anno più tardi. E scappando, perché c'era l'invasione del nostro paese da parte dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica, contro la quale io non ho avuto mai assolutamente nulla da dire, perché dovevo a loro la mia vita, perché io sono stato perseguitato da bambino dai nazisti e loro invece hanno battuto i nazisti e l'hanno scacciati. E quindi a 19 anni, quando si sono aperti i confini del mio paese, che erano molto severamente chiusi, questa era la regola dei due regimi, quello, diciamo, orientale comunista e quello occidentale capitalista. Ecco, la regola a quell'epoca era questa, che nessun paese lasciava andare i suoi cittadini dell'altro blocco, li ammazzavano, sparavano. E beh, in quel 56 ci fu una rivolta a Budapest, io sono scappato, avventurosamente, adesso non mi dilungo, e in Italia ho conosciuto questo direttore d'orchestra, anche lui scappato appunto 3 o 4 anni dopo, che ci ha presentati in occasione di una rappresentazione teatrale. Anch'io mi sono molto occupato, come Gianfranco, di messa in scena lirica, solo che la mia specializzazione, almeno all'inizio, erano le opere contemporanee, di musicisti contemporanei dei quali sono molto appassionato e con i quali sono tra i pochi, ma di cui, cosa di cui mi onoro, con i quali ho lavorato a lungo. Grandi nomi, non so quanto dicano a voi, perché purtroppo non credo che la scuola italiana di oggi faccia amare la musica contemporanea e educhi le persone ad ascoltarla e come ascoltarla. Ci sono trasmissioni alla radio comunque che cercano di fare qualcosa, ma troppo poco. Beh, mi sono occupato di questo, messo in scena di opere contemporanee, anche perché è molto, ma molto divertente, perché succede di tutto in queste opere. Una volta ho messo in scena un'opera di un compositore italiano in cui c'erano qualcosa come 70 cambiamenti di scena. Questo al Teatro alla Scala a Milano. Si chiamava Atem, di Franco Donatoni. E ho messo in scena un'altra opera a Vienna, in un teatro a Vienna, Theater an der Wien, dove c'erano un centinaio di scene. Un compositore, bravissimo compositore austriaco, che ha scritto un'opera che incomincia tra le galassie, quindi bisogna rappresentare i corpi celesti che navigano nello spazio, eccetera. Insomma, e poi un'altra piccola scena scritta da questo compositore si chiama Zerha, e la sua opera si chiamava Opera di rete, Netzwerk in tedesco. Un'altra scena è Traffico di un'autostrada. E io ho messo in scena queste opere, non mi sono tirato indietro di fronte a queste difficoltà e mi sono divertito moltissimo. E quindi, con la messa in scena delle opere liriche contemporanee, per me è stato un po' una sofferenza, ma anche un po' un divertimento. Volevo dire, a proposito di questo Zerha, che poveraccio ha scritto anche il libretto lui, non solo la musica. La musica è scritta per un complesso piccolo, una quindicina di strumenti in tutto. Invece non ha pensato allo squilibrio che questo causava al suo libretto: autostrade, galassie, scene di massa e gli strumentini che suonano. Insomma, era un po' difficile e conciliare le due cose, ma ci siamo riusciti. E a proposito di, adesso dico il nome del direttore, è un inglese, si chiama Zoltán Pesco. In occasione di una di queste messe in scena ci ha presentati, se mi ricordo bene, e quest'opera si chiama, è un'opera di un grande compositore ungherese, György Ligeti, Le Grand Macabre, il grande macabro, in cui il protagonista si chiama Necrozar, cioè il re della morte, che viene sulla terra con l'intenzione di sterminare l'umanità. E poi succede di tutto in questa... È un'opera comica, nonostante l'argomento, ma che richiede una grandissima messa in scena. E questa messa in scena avvenne a Bologna, Ti ricordi, Gianfranco, questo? Ecco, allora in quell'occasione ci siamo conosciuti, è venuto a salutare il suo amico Zoltán Pesco e lì ci siamo conosciuti. E da quella volta ci siamo rivisti tante volte. Tra l'altro dovete sapere che non faccio nessun pettegolezzo, ma posso dirlo tranquillamente, che la moglie di Gianfranco De Bovio è ungherese come me e sta seduta lì nonostante sia ungherese. Vuol dire che l'umanità ha fatto dei progressi. e non solo ungherese, ma anche si è occupata di teatro e come si è occupata di psicanalisi e sport, nel quale i centri europei si esercitano molto spesso. Va bene, e dopo quella volta ci siamo rivisti tante altre volte. Adesso vi ho raccontato la prima tappa. Io di Gianfranco De Bosio avevo sentito parlare, non avevo mai visto nessuno spettacolo da lui messo in scena, né i film, né le messe in scena teatrali, ma dopo le ho viste. E anche messe in scena teatrali e di opere liriche, e l'ho sempre stimato moltissimo, non solo per quello che faceva nelle sue messe in scena, ma anche per l'atteggiamento suo personale che traspariva da queste messe in scena. Sapete che i registi, tranne Gianfranco e me, sono tra le peggiori razze della terra, perché anche quando hanno a che fare con geni e ai quali dovrebbero baciare le scarpe e le orme dei piedi, eccetera, come Shakespeare e qualchedun altro, la loro personalità è quella che gli importa di più. Quindi nell'interpretare questi grandi geni dell'umanità, che certe volte sono tanto grandi quanto profeti, cioè uomini come Shakespeare conoscevano così profondamente l'animo umano che erano veramente come dei profeti, di quella stessa grandezza. Beh, i registi per lo più, anche nell'interpretare Shakespeare, no, io qui ho pensato e pensano qualche semenza. E invece Gianfranco questo vizio non ce l'ha. Io questo vizio per un po' di tempo l'ho avuto. Dopodiché a un certo punto l'ho dismesso perché... E anche questo è stato interessante per me. Perché ho dismesso? Perché ho cominciato a scrivere narrativa e ho capito quant'è importante rispettare la volontà di un autore. Perché, come l'ho capito? Che quando uno distorceva un po' le frasi, le parole o i romanzi che scrivevo, le commedie, io mi arrabbiavo moltissimo, l'avrei picchiati. E quindi se fosse presente ancora nel nostro mondo Shakespeare, credo che farebbe una strage dei teatranti di tutto il mondo. E questo però l'ho dismesso, questa brutta abitudine, e quindi è cresciuto ancora di più la mia stima nei riguardi di Gianfranco. Perché le novità si possono fare anche in teatro, ed è divertente e tanto istruttivo il teatro anche per questo. Ma non per questo bisogna distruggere l'opera di un altro, cioè quello che stai interpretando. Il grande insegnamento del mestiere di interprete, regista, musicista o attore, eccetera, è che hai la possibilità di fare lo sforzo di comprendere quello che un altro ha nella sua testa. E se non lo fai, se non ti sforzi di riuscire a comprendere quello che un autore voleva dire di momento in momento, vuol dire che non sei un interprete, che sei uno che vuole solo esibirsi a scapito di un altro, l'opposto dell'amicizia. Beh, e dopo quella volta, seconda tappa, ce ne sono tre, quindi ci stiamo avviando sulla strada della insomma, siamo a buon punto. A un certo punto sono stato nominato dal Ministero degli Esteri italiano direttore dell'Istituto Italiano di Cultura all'estero, perché ci sono circa 100 istituti italiani di cultura in tutto il mondo, di cui voi probabilmente non sapete nulla, no? Sono degli istituti che avrebbero il compito di diffondere la cultura italiana. Questione spinosa. Comunque, in qualche caso ci riescono anche. Sono stato nominato per Budapest, cioè per la città dove sono nato, quindi nella città dove sono nato e la cui lingua parlo, e che è la mia madrelingua, sono stato incaricato di rappresentare la cultura italiana. È stato un compito magnifico di cui non vi posso dire il godimento, e mi ritengo un uomo fortunato, perché questo compito realizzava praticamente una delle mie aspirazioni, cioè lavorare perché gli uomini, per mezzo della cultura, che unisce sempre e non divide, se no non è cultura, si devono capire uno con l'altro, anche se uno si chiama ungherese, l'altro italiano, il terzo inglese. E quindi sono arrivato con questa determinazione nella mia città natale, con la determinazione di lavorare perché ci fosse un'unione veramente sana tra la cultura di un paese, l'Italia, e l'altro, l'Ungheria, e anche altri paesi europei. E credo di essere riuscito in questo compito, nel quale avevo la determinazione di presentare la cultura di un'Italia di oggi, non di 500 anni fa o del Medioevo, cosa che gli ungheresi conoscono molto bene. Molto bene. L'Italia è molto amata in Ungheria, è amato molto lo stile di vita degli italiani, ma la cultura di oggi del nostro paese non ha cercato di diffonderla all'estero quasi nessuno, o non comunque sufficientemente. In Italia vivono alcuni tra i più grandi musicisti di oggi, non parliamo dell'arte cosiddetta figurativa, e non parliamo delle scienze, eccetera. Insomma, l'Italia in tutte queste cose è al primo posto nel mondo, e ci sono compositori, adesso vi dico un nome, sicuramente non lo conoscete, Giorgio Battistelli, è un compositore italiano le cui opere teatrali, liriche, sono conosciute in tutto il mondo. Qualcuno di voi ha sentito nominare Giorgio Battistelli? Silenzio. E così, e adesso vi dico solo questo. Quando insegnavo storia dello spettacolo, ogni tanto dicevo: avete mai sentito parlare di Goethe? E c'era una ragazza che stava sempre di fronte a me durante le lezioni, che faceva solo un movimento. E con Giorgio Battistelli è così, eppure Giorgio Battistelli è stato anche, tra l'altro, direttore artistico dell'Arena di Verona. Comunque è un magnifico musicista, geniale, non solo magnifico. Beh, e questa cultura di oggi che io volevo diffondere lì, per cui ho chiesto a Gianfranco De Bosio di mettere in scena due atti unici nella stessa serata, nello spazio dell'Istituto Italiano di Cultura, che tra l'altro è l'ex Parlamento ungherese. Uno si chiama Il prigioniero di Dalla Piccola. Avete sentito? C'è la simpatica signora qui di fronte a me che ha assunto il ruolo della sua collega. Beh, Dalla Piccola era un grande musicista italiano, anzi istriano, e che ha scritto subito dopo la guerra questo bellissimo atto unico, Il prigioniero, in cui un carceriere promette a un prigioniero di farlo scappare, e gli dice: fratello, gli canta, c'è questo leitmotiv, questo motivo conduttore, fratello, e glielo ripete continuamente, e con la scusa di farlo scappare lo conduce dritto dritto al patibolo. Questo è un atto unico di questo Dalla Piccola. E l'altro, ancora meno Vieri Tosatti, avete sentito nominare Vieri Tosatti? No, beh, Vieri Tosatti, che ha scritto una divertentissima opera in 18 minuti, che si chiama La partita a pugni, che è la rappresentazione di un match di box con orchestra, coro e due solisti, un baritono e un tenore, che fanno tutto il match di pugilato cantando. Uno dei due, tra l'altro, canta in romanesco: mo te faccio l'occhio nero. Beh, Gianfranco conosceva tutte e due queste opere molto bene, e con i pochissimi soldi che il Ministero degli Esteri ci dava, li ha messi in scena nell'aula grande di questo istituto, che era appunto stata l'aula del Parlamento ungherese. Adesso finisco, Sì. E ha avuto un grandissimo successo, perché gli spettatori ungheresi, abitanti di Budapest, non sapevano nulla di questi due, Vieri Tosatti, Dalla Piccola, ma chi sono? Qualche musicista li conosceva bene, ma poi... Ma la messa in scena di tutte e due era talmente coinvolgente che veramente ha avuto un successo enorme. E io mi ricordo quando Gianfranco, con i giovani cantanti italiani, giovani della vostra età circa, provava, e venivano a curiosare, perché tra l'altro al centro della sala grande di questa istituzione avevamo costruito un ring dove si svolgeva questa partita a pugni, no? E poi la partita a pugni finisce, che c'è un gran casino, perché gli spettatori rappresentati dal coro incominciano a cantare arbitro cornuto e così via, e alla fine viene la polizia, e la polizia era rappresentata in questo spettacolo grazie anche al buon umore e alla giovialità di Gianfranco, da allievi della scuola di polizia di Budapest. Quindi facevano irruzione per mettere ordine in questa sera. È stato molto, ma molto divertente. E poi al carnevale successivo, ancora una messa in scena di Gianfranco e dei Quattro Rusteghi di Wolf Ferrari. Sentito nominare? Volferrari è un po' più indietro, dall'inizio del Novecento, però è un eccellente musicista italiano. Per Carnevale ci fu questa rappresentazione con pochissimi soldi, elementare, veramente elementare, ma divertentissimo, sempre con la regia di Gianfranco. Quindi quell'istituto, l'Istituto Italiano di Cultura, che era stato fino a quel momento abbottonato, si parlava solo di Petrarca, di Dante, grazie, tanto di cappello, ma ci sono anche altri dopo, ci siamo anche noi. E grazie a iniziative di quel tipo è uscito da quello stato polveroso in cui si trovava ed è diventato famoso in tutta Budapest. È diventato quello che io mi sono prefisso di fare e cosa in cui Gianfranco mi ha aiutato moltissimo, cioè un centro culturale, non solo italiano, un centro culturale europeo, mondiale, eccetera. Va bene, adesso però io volevo parlare, appunto ho raccontato questo per parlare di Gianfranco, cioè lì nella nostra miseria di istituti italiani di cultura malissimo foraggiati, però si è prestato a fare questo lavoro davvero amico, con abnegazione e anche buon umore, cioè senza far pesare nulla, eccetera. E questo è l'ultimo atto. Adesso racconto l'ultimo atto, che è di pochi mesi fa, un'altra tappa di questa amicizia. Ho scritto e pubblicato un anno e mezzo fa le ultime due parti di un romanzo in tre parti. La prima parte è stata pubblicata nel 98 e si chiama Storia umana e inumana ed è il racconto del terribile viaggio di un tizio qualunque attraverso quel secolo che si chiama Novecento, con tutto quello che viaggio è uno che si trova solo nel mondo, vorrebbe tanto riuscire ancora a parlare con suo padre che è morto, il suo fratello gemello, io sono gemello, che è morto lo stesso, anche il mio, e si trova solo nell'ultima giornata di eclisse solare del millennio passato, l'11 agosto del 1999. Non vede senso nella sua vita, disperato, insomma vede un signore che viene per strada, gli chiede aiuto e questo dice va bene, vedo che sta soffrendo, lo aiuterò, e questo signore è, anche se fuori tempo perché era già morto da molti anni, Sigmund Freud. Avete sentito nominare? Sì. Va bene, meno male. E questo Sigmund Freud che avete sentito nominare lo sottopone a una lunga serie di sedute durante le quali questo protagonista rivive tutta l'infamia, tutte le sofferenze, le torture, i grandi atti eroici di molti personaggi del Novecento, grandi, famosi personaggi come di persone qualunque. Ed è questo il viaggio di questo libro che si chiama Storia umana e inumana. Non è un libro qualunque, non è da intrattenimento, ma da riflessione. È un libro interessante, secondo me. Comunque, per chi l'ha letto e chi l'ha letto veramente, è stato, credo, un libro importante. Io ho deciso che questo libro doveva partecipare al più mercantile premio letterario, che è il premio Strega. Ne ho parlato al mio editore, che è Elisabetta Sgarbi, Bompiani, e loro invece hanno scelto un libro di un cosiddetto storyteller. Avete mai sentito questa parola? Storyteller. Cioè uno che racconta una storia, che sono quasi tutti gli scrittori di oggi. Queste storie sono qualunque, non dicono nulla, ma una storia. Io non sono tra questi. E quindi ho deciso di fare un atto eversivo e di presentarmi da me, senza l'editore. Però occorrevano due presentatori tra i giurati di 400 del premio Strega. Questo è successo ora, in maggio. E a chi mi sono rivolto se non a un amico? Gianfranco De Bosio e un altro che è un professore di filosofia di Firenze. Loro hanno scritto la presentazione, poche righe bisogna scrivere, non tanto. E con questo era fatta la mia autopresentazione al premio Strega. Guardate che io non voglio in nessun modo screditare la letteratura italiana, ma nei premi rivolti alla letteratura commerciale si presenta il peggio, e vince il peggio, cioè cose che non dicono nulla, che leggete e poi potete buttare via, non vi ricordate più nulla, e ha vinto il peggio. Però ci sono stato anche io, tra i primi 12. E questo mi ha riempito d'orgoglio, e mi ha riempito d'orgoglio anche il fatto che c'era una giuria di ragazzi della vostra età, a parte, oltre agli altri 400 giurati diretti dalle case editrici, io non so con quali meccanismi, ma sono diretti dalle case editrici. C'erano ragazzi della vostra età che sono venuti da me e mi hanno detto: guardi, non si scoraggi perché il libro migliore è il suo. Ragazzi, ma anche più giovani di voi, 17 anni, 18 anni. E questo mi ha veramente confermato che non sono solo un pazzo visionario, ma forse anche uno scrittore. E questo successo lo devo in una parte rilevante al caro amico Gianfranco, che voglio cogliere ancora l'occasione di ringraziare sia per questo sia per tutti gli anni che ci siamo conosciuti, frequentati poco purtroppo, ma ci siamo frequentati. E non solo come due istrici, cioè che più di tanto non riescono ad andarsi vicino, ma come due persone che si vogliono bene.